Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio
Ed Anna, sì,
e da Anna.
certamente, santa giornata.
Allora, dobbiamo fare gli auguri a tutte le mamme. Oggi è anche Santa Giovanna Beretta Molla, mamma di esempio, e anche Santa Valeria, c'è qualche Valeria che ascolta, facciamo gli auguri anche a lei. Oggi è anche San Giovanni Maria, no,
Vignon de Montfort, sì.
sì, de Montfort, sì. Ecco. E allora chiediamo anche l'assistenza di questi santi che sono tutti intorno al tabernacolo, sapete, che adorano il Signore, e ci uniamo a loro, ecco, per riparare, per amare anche per quelli che non amano, adorare per quelli che non adorano, sperare, eccetera, eccetera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen. Io
Mio Dio, io credo,
credo,
adoro,
adoro
spero e
e
ti
ti
amo.
amo
E ti
e ti
domando
domando
perdono per tutti
perdono
quelli
per
che non
tutti che non
credono, non
credono, non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e
sperano
non ti
e non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro profondamente, vi
profondamente,
offro il preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima
sangue, anima.
e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, compresa la nostra parrocchia. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore, del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, perché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora la cosa più importante l'abbiamo fatta intanto, quella di pensare a Gesù che l'ha offeso. Ma questa mattina pensavo, noi dovremmo avere, diciamo, davanti agli occhi anche quel salmo, vero, del santo profeta Davide, dove lui dice: il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Cosa significa questo? Perché leggere e non approfondire anche il significato. Cioè, io sono un salvato da colui che io ho offeso con i miei peccati. Pertanto, io devo vivere di gratitudine e la prima cosa che devo fare, non preferisco morire piuttosto che offenderti ancora, perché il mio dolore per aver offeso colui che da sempre mi ha amato, colui che è venuto a salvarmi, colui che, se mi pento, continua a perdonarmi e mi concede di comunicarmi con lui per raggiungere il posto che lui ha preparato per me in paradiso. Ma noi perdiamo tempo appresso a cose che ci distraggono, ma dobbiamo avere fisso negli occhi, non si distolga mai dai nostri occhi, Cristo, il Cristo crocifisso. Invece siamo distratti da tutto, e il crocifisso addirittura l'abbiamo, su suggerimento di Satanasso, vero? Abbiamo tolto anche il crocifisso dagli uffici pubblici, eccetera, eccetera, no? Ora capite che queste cose, cioè, uno non può far finta di non vederle, di non capirle e di non sapere che significato hanno. C'è in moto una squadra, pensate che anche nell'esercito c'è il genio guastatori nell'esercito. C'è proprio il genio guastatori. Allora, pensate un po', se l'esercito infernale non è l'esercito guastatori, è chiaramente il suo mestiere, no? Solo che noi, chissà perché, noi pacifisti, vero, vogliamo andare d'accordo anche con i diavoli, per cui siamo così accoglienti che accogliamo anche le sue proposte di togliere di mezzo San Michele Arcangelo, di togliere di mezzo il crocifisso, di togliere di mezzo anche la fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, di togliere di mezzo anche il comando del Salvatore: andate, predicate in tutte le genti, ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, eccetera, eccetera. Ma una persona cosciente dice: io mi sono comportato in modo che avrei meritato mille volte l'inferno. E il Signore mi mostra il suo amore perché vuole soprattutto che io smetta di essere un tiepidone, ma che il mio cuore sia ardente di carità, di amore verso colui che mi ha amato per primo, per cui amore con amor si paga. Ora, pensando al peccato che mi sta sempre dinanzi, che però è stato perdonato, pertanto questo peccato non mi porta a deprimermi o addirittura a disperarmi, ma penso invece all'amore di Dio che, se mi pento, mi perdona, cancella dalla lavagna tutti i peccati che io ho segnato, per cui guardo con gratitudine colui che è venuto a salvarmi e, nonostante io abbia fatto poco per essere salvato, il Signore, diciamo che la pecorella continua a curarla, è sempre il buon pastore. E allora ecco che non sarà più difficile pregare, non sarà più difficile adorare, non sarà più difficile leggere il Vangelo, non sarà più difficile leggere le vite dei santi, che sono pagine di Vangelo vissuto. E allora, pensando ai peccati che tu hai commesso, servono per mantenerti in umiltà, che non cominci ad alzare la cresta pensando di essere chissà chi. E allora stai al tuo posto, no? E pensi che anche coloro che peccano sono persone fragili, sono persone deboli, ma hanno bisogno di essere aiutati. Tant'è vero che San Michele, apparendo a Fatima, ha insegnato quella preghiera: credo per quelli che non credono. Per cui quelli che non credono, io non è che li devo ammazzare, devo pregare perché credano e magari crederanno più di me. Ecco, adoro anche per quelli che non adorano, perché sono diventati idolatri, che non adorano, e devo adorare anche per loro, perché questa qui è carità non solo verso il prossimo, ma anche verso Dio, perché mentre io offro sacrifici perché Dio sia amato e non più offeso, io amo Dio e amo anche il prossimo. Qui bisogna accogliere l'invito del Salvatore, ecco, e soprattutto la riparazione. Ma in questo nostro tempo, in cui veramente la fede è ai minimi, diciamo, sapete, ai minimi di tutti i tempi, siamo nel massimo della confusione, cosa accade? che accade in questa confusione che quelli che difendono la verità vengono anche strapazzati. Ecco, invece vengono esaltati quelli che la demoliscono. Per cui andiamo d'accordo con tutti, meno quelli che difendono la verità. Che la verità non è una parola, non dobbiamo pensare come Pilato, cos'è la verità. Ce lo dice Gesù chi è la verità, sapete chi è? Io sono la via, la verità è la vita, per cui si tratta di difendere, è vero, questo, di difendere i diritti di Dio, ma soprattutto difendere, ecco, dalle menzogne coloro che potrebbero essere ingannati. Questo è un atto di amore verso il prossimo, che naturalmente dobbiamo viverlo. Ora, se penso, dico, se penso a Padre Pio, che un giorno Padre Pio, Gesù dice tutto malconcio, cioè usa proprio questo termine, dice, vedo Gesù tutto malconcio e mi fa vedere, mi mostra una sacrestia di una basilica romana. E dopo avermi mostrato questa basilica romana, mi fa vedere che ci sono dei prelati, altri prelati, che stanno vestendosi o spogliandosi dalle vesti della celebrazione. E Gesù dice a Padre Pio, vedi, quelli non sono i miei sacerdoti, sono i miei macellai. Ora, noi non sappiamo quanti macellai ci sono, però sappiamo chi è il macellato. Il macellato è Gesù Cristo e sono macellati anche quelli che sono ben legati alla tradizione e alla messa, che non è un macello, ma è un'offerta sacrificale, vero, di Gesù Cristo per la salvezza degli uomini, per cui la famosa gratitudine di cui abbiamo parlato prima, ma ti dovrebbero scottare le dita quando prendi in mano quell'ostia? È il corpo, il sangue di Gesù Cristo che è fuoco d'amore, arde d'amore per te, per cui ti facesse la grazia di scottarti le dita, almeno capiresti chi c'hai tra le dita. Naturalmente, siamo in questo clima, oggi è venerdì, per cui questo quanto stiamo dicendo è proprio, diciamo, è anche la giornata giusta, no? Il venerdì. E bisogna patire con Gesù Cristo e consolarlo e entrare nel Getsemani e dire, Gesù, io voglio amarti anche per tutti quelli che non ti amano, io credo, aumenta la mia fede perché ne abbia anche per quelli che l'hanno persa. Signore, lo so che non ci abbandonerai mai perché ci hai promesso, sarò con voi fino alla fine del mondo, ma quando avremo il trionfo della purezza sulla sporcizia, cioè il cuore immacolato, è un cuore immacolato, vero? Per cui se trionfa il cuore immacolato deve trionfare su tutte le sporcizie, sia quelle fisiche che anche quelle spirituali, nel senso che Lucifero, per esempio, è lo spirito immondo e non ha carne. Però l'uomo superbo, presuntuoso, diciamo che è macchiato sia nello spirito che anche nella carne. E questo è il mondo in cui stiamo vivendo. Ora, prima abbiamo recitato la preghiera di riparazione, proprio perché vedere questo Gesù, scrive, tutto malconcio, Gesù tutto malconcio, nel vederlo così ci guarda, i miei macellai, povero Padre Pio, che non sapeva più che cosa fare per consolare Gesù. Mamma mia. Allora dobbiamo certamente anche noi unirci, però unirci a tutti i riparatori, alle anime sante che riparano, ecco, questi sacrilegi, queste indifferenze, queste ingratitudini, vero, che ci sono, e dire: Signore, abbi compassione di noi, vieni presto in nostro aiuto, vieni presto in nostro aiuto, perché non sia mai che anche quelli che hanno resistito fino adesso, io vedo ogni tanto qualcuno che esce dai ranghi, si stanca di stare, va da un'altra parte e non vuol più saperne, incontri una persona che ti dice: io sì, credo in Dio, ma non credo più nella Chiesa. Cioè, il nemico lavora, siamo noi che vogliamo fare la pausa, non la pausa pranzo, la pausa della nostra fede, speranza e carità. E va bene, che cosa dobbiamo fare? Allora, Anna, se tu ci vuoi leggere la prima lettura.
Certo, facciamo subito, sì. I capi del Sinedrio cercano di impedire agli apostoli di evangelizzare. Ma il fariseo Gamaliele, dopo aver ricordato alcuni esempi di iniziative meramente umane, le insurrezioni di Teuda e di Giuda il Galileo, fallite con la morte dei loro fautori, consiglia loro di lasciare andare liberi gli apostoli, perché aveva il sospetto che avessero realmente una missione da Dio e che parlassero in suo nome. Gli apostoli, fustigati, minacciati ed oltraggiati, continuarono con più zelo ad evangelizzare. Non dobbiamo temere chi non approva il nostro impegno nel portare Cristo a quelli che vivono vicino a noi, perché Lui è con noi. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso. E quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda, il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo. Ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora, perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Seguirono il suo parere, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, che bello, e ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo.
Interessante, eh? Cioè, siccome loro non hanno nessuna colpa, comunque flagellatevi.
Certo.
Ma è interessante, perché i flagellatori di solito sono capace di flagellare gli altri, no? E non sono capaci di flagellare se stessi, come se costoro fossero senza peccato, no? Anzi, però, vedete, amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi fa del male, e qui però dice, e ogni giorno nel tempio, nelle case, non cessavano, essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Questa frase, diciamo, dobbiamo ben studiarla, perché anche San Paolo dice cose del genere. In pratica dice: noi non siamo degni di patire per amore di Dio, e invece ci lamentiamo. Ora, tu dici che hai fede, lo dici tu però. Allora il Signore cosa fa? Dice: mettiamo alla prova la fede di questa creatura che continua a dire che ha la fede, vediamo se è vero. E allora ti mette nella prova. Come ti mette nella prova? Vediamo che sta fede è molto in difficoltà, perché senti dire: no, io non ce la faccio più, no, questo non è possibile, no, cioè Gesù è impossibile che voglia queste cose o che permetta queste cose, per cui io non me la sento più di andare avanti. Ecco, invece dovremmo dire: Signore, questo momento non è magico, vero? È un momento in cui tu mi vuoi dare il diploma di cristiano munito di fede, però devi provare a vedere se io sta fede ce l'ho. E allora c'è la prova, fede. Poi ti mette la prova sulla speranza, ti mette la prova su tutto, perché tutto quello che noi diciamo di avere deve essere provato, perché dice: beh, tu dici che sei così, vediamo se è vero. E allora queste prove vanno considerate, Signore. Intanto queste prove hanno un duplice significato. Primo, tu metti a prova la mia fede, però in secondo luogo io metto vivo questa fedeltà al mio Signore, e voglio essere fedele e aver fede anche per coloro che ti abbandonano. Qui devo, diciamo, nella prova devo assolutamente essere proprio decisamente unito a Gesù Cristo con tutte le forze, vero? E dire: non sia mai che io mi separi da colui che per tanti anni, ecco, con lui mi sono comunicato, e adesso nella prova mi faccio la separazione. Così succede anche nei matrimoni, vero? No, io non ce la faccio più, facciamo la separazione, facciamo il divorzio, non ce la faccio più. Allora, prova della fedeltà fallita. E allora, nella fede sono le stesse cose. Oggi hai da patire nella carne, perché Gesù, tu con i tuoi peccati non l'hai fatto patire nella carne? Bene, Gesù innocente, tu l'hai fatto patire nella carne. Oggi Gesù permette che tu patisca nella carne per sapere cosa significa patire nella carne, e tu cominci a pensare di tutto, prove, disperazioni, lamenti, buio, pesto, non capisco più niente, ma possibile, ma io che ho fatto la sacrestana per tanti anni e adesso mi succedono queste cose, io che ho pulito la chiesa, e io. Provo a pensare intanto cosa ha pagato Gesù Cristo che ha pulito l'anima tua, più che tu pulire la chiesa, i pavimenti, no? E lui l'ha lavata col sangue, tu invece la lavi con l'acqua e detersivo, ma non lavi con il sangue. Invece Gesù la lava continuamente con il suo sangue, con il sacramento della confessione. Ecco. Ora, vediamo un po'. Gamaliele, Che cosa dice? Scamaliele è un saggio, dice, guarda, ogni tanto sbuca fuori qualche personaggio che è un pseudo profeta, perché oggigiorno questi ne sbucano fuori tra presunti profeti, presunti illuminati, presunti insomma, presunti. Noi ascoltiamo tutti, ma state attenti perché bisogna ascoltare Gesù Cristo. E i santi, che si sono fatti santi seguendo Gesù Cristo in modo perfetto. Ora, tutti questi che vanno dicendo un sacco di cose, io potrei anche dargli retta, ma dopo che sono stati dichiarati santi perché hanno fatto i miracoli nel nome di Dio. Perché non posso lasciare un santo per seguire uno che santo non è. Pertanto, colui, questo, il santo è uno che ha il certificato di garanzia di essere un vero fedele a Gesù Cristo, alla Chiesa, eccetera, eccetera. Questi altri, vediamo un po', staremo a vedere cosa combineranno, no? Ecco, allora stiamo attenti a non seguire tutto, perché io sento dire, quello è un gruppo di quelli là, questo è un gruppo di questi qua, tutti siamo pieni dei gruppi e di raggruppamenti, ma dico, noi dobbiamo seguire Gesù Cristo, ecco, se c'è qualcuno che ci aiuta a seguire Gesù Cristo, ma che sia veramente provato, che insegna Gesù Cristo, possiamo ascoltare come consiglio, né? Ma ascoltiamo i santi, i dottori della Chiesa, tutti coloro che hanno insegnato e hanno mostrato come si fa a seguire Gesù Cristo. Flagellati sono stati ed erano lieti di essere flagellati. Noi dovremmo essere, vedete, secondo San Paolo, non siamo degni di patire per amore di Dio. Oggi sto male. Avete sentito cosa hanno detto gli apostoli? Hanno detto lieti di essere stati flagellati, lieti, perché erano contenti e hanno obbedito veramente a quanto il Signore ha insegnato, rallegratevi ed esultate quando vi perseguiteranno, diranno ogni sorta di male contro di voi, eccetera, eccetera. Perché c'è sempre qualche messo di Satana in azione, perché se girano questi mezzi di comunicazione sociale, vero, calunnie, diffamazioni, dicono cose orribili nei confronti delle anime che si sforzano, vero, di seguire Gesù Cristo nel sacrificio, e stranamente la gente è curiosa e crede che siano vere queste cose qua. Crede al menzognero e non crede a Gesù verità. Ma vedete che quando poi a che fare con gente che non gli funziona la cavessa, dicono gli spagnoli, la testa, devi stare attento, non essere ingenuo, vero, e stai attento a cosa ti insegnano e cosa ti dicono e che cosa vogliono fare. Stai attento, sii prudente, guarda lui per essere raggianti, perché se sposti lo sguardo diventerai rabbuiato, perché dice non capisco più niente, sta confusione. Come diceva Padre Pio, confusione di idee, non potevate nascere in un secolo peggiore. E io ci credo, anche perché me ne sto rendendo conto che Padre Pio, quello che ha detto, punto punto, è successo, sta succedendo e succederà. Bene, Anna, io diciamo sento il venerdì, cioè, pensando a Gesù che sta nel Gettemani, certo. Ed è triste fino alla morte, certo. Almeno che possa alzare la voce per difendere il Gesù oltraggiato, strapazzato, macellato. E che faccio? Canto Chiesa di Dio, Popolo in Festa, neanche se mi costringono, non la canto con la canzone. Ecco, se mi dicono scegli una canzone, bene, canto il Miserere. Che bello. Quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, vero? Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. e devi ammettere che bisogna essere purificato, no? E dire: Signore, io voglio venire in paradiso, ma per venire in paradiso tu mi devi fare tanti di quei lavaggi, dei prelavaggi, e poi mettere la candeggina, eccetera, eccetera, perché devo entrare in paradiso bianco come la neve, e se sono con le macchie continui a mettermi in lavatrice, vero? E metti dentro di tutto per sbiancarmi, e se non ti fai sbiancare di qua con le penitenze e tutti i sacrifici che il buon Dio ti vuol mandare, e devi essere contento perché ti dà il detersivo giusto, sappi che finirai nella lavatrice del purgatorio, dove le temperature sono molto più alte di queste qua, e diciamo non si lava con acqua ma si lava con lacrime, vero, i nostri peccati. Stiamo attenti, e non facciamoci incantare da quelli che mandano in paradiso tutti quanti e che poi non hanno neanche il potere di farlo, ma rischiano di non andarci neanche loro perché hanno ingannato le persone e hanno permesso che i nostri defunti stiano là a partire, perché di qua hanno detto che sono già tra le braccia del Padre, per cui è un tradimento. Queste anime diranno: ma guarda te, se mi poteva capitare una disgrazia peggiore. Addirittura è andato a dire che io sono in paradiso, invece mi toccherà stare 400 anni in purgatorio e sarò abbandonato a me stesso, perché questo ministro ha dato delle indicazioni sbagliate.
E sono
come i bilanci, sai, i bilanci, vedi, adesso salta fuori che l'Alitalia è costata un sacco di miliardi, no? Ma però non è che sempre si sa la fine, ma va tutto bene, sta in ripresa, sta pagando tutti i debiti, poi viene fuori che ne ha ancora più di prima, no? Allora, noi siamo pieni di debiti, non soltanto con il mondo, ma abbiamo i debiti con Dio, che sono i più pesanti. Bene, Anna, allora... però c'è anche il salmo.
Sì, possiamo, sì. Ecco, cercare. Ho chiesto una cosa, ho chiesto al Signore abitare nella sua casa. Signore, è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Pensa un po', Anna. Cioè, spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore. Cioè, questo salmo praticamente ti fa capire che nella prova, nella galleria, nel tunnel in cui ti ritrovi adesso, stai sii forte, il Signore non abbandona nessuno, siamo noi che abbandoniamo Lui, ma Lui non ha mai abbandonato nessuno. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Gesù, tu ci sei, tu hai detto queste parole, tu non sarai con noi fino alla fine del mondo. Io sono cieco, non ti vedo, però ho sentito che tu ci sei. Bartimeo era cieco, però aveva sentito che era passato il Salvatore. Ma la fede, e senza la fede non si può piacere a Dio, perché vuol dire che tu non credi a quello che Dio ti ha detto, capite? Non possiamo piacere a Dio, ma sta fede ce l'abbiamo? E allora dobbiamo chiederla: Signore, io credo, ma mi sono accorto che non sposto neanche un granellino di polvere con la mia fede, non le montagne. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Cioè, io non cerco la luce dalle lucciole, cerco la luce da colui che è la luce del mondo, cerco la luce dalla fonte della luce. La luce è Gesù Cristo. io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. E allora, o credo o non credo, se credo devo credere ostinatamente, non dico tu le hai dette queste parole, io credo, perché quello che tu hai detto, tu sei un Dio fedele, lo manterrai, per cui ostinatamente io credo, anche se la mia fragile natura mi suggerirebbe di fare delle mosse diverse, no, io credo, non mi sposto di qua, io credo, ecco, in quello che tu hai detto e voglio vivere, ecco, e abitare nella tua casa. Una cosa solo ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa, io voglio andare in paradiso, voglio andare in paradiso, voglio andare in paradiso. Allora, il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Ma mi possono minacciare finché vogliono, ma che facciano quello che gli pare, ma io non ho paura, perché io credo nel Signore, mia forza, mia luce, mia roccia. Il Signore non mi abbandona, credo nel Signore, voglio venire ad abitare nella casa del Signore. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura, ma di chi devo aver paura? È il Signore, ma il Signore se non mi libera da queste cose non è più Signore, a meno che non voglia lasciarmi appunto nella prova, ma siccome è onnipotente non c'è nessuno che possa superare Lui togliermi quello che mi è stato dato. Io credo nel Signore e Lui è mia forza. Ecco, una cosa sola, una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. La bellezza del Signore, abbiamo voglia noi di far quadri, quadretti, mettere la faccia di qualche attore, ecco, perché ha un bel volto per cui assomiglierà a Gesù. Guardate, Gesù è unico e non c'è nessuno, può somigliare, ma diciamo non è Lui. Vogliamo vederlo faccia a faccia, ma dove? In paradiso. Per cui bisogna andare a vederlo faccia a faccia con tutte queste signore che sono innamorate di Gesù Cristo. Ma allora, quando vogliamo andare a vederlo e incontrarlo al più presto possibile? Beh, intanto cerca di comportarti in modo da non diventare un anticristo, perché se tu, diciamo, desideri questo e poi non dai buon esempio, non ti comporti come di dovere, hai voglia di dire io voglio andare in paradiso, no? Devi cambiare vita, devi voler andare in paradiso, vuol dire cambiare vita, convertirsi. Ogni giorno c'è qualcosa da togliere, insisto anche su quel concetto del tiepido. Dico, da quando hai fatto la cresima, quanta la temperatura della tua fede, speranza e carità è aumentata o è rimasta tiepida? O addirittura è calata in temperatura? Questa è la domanda shock. Perché chi è che ha il coraggio di dire no, io ho tanta fede? Sì, sì, le parole ne hai tante, ma non che hai tanta fede. Sei, credi di averla, ma vediamo nella prova come ti comporti. E allora questo amore che deve crescere, questo fuoco che deve aumentare, deve far, diciamo, andare in ebollizione, diremmo così, la nostra vita spirituale, è invece tiepida, non cresce. E noi siamo convinti di essere dei buoni cristiani, non è vero? Allora, sono certo di contemplare la bontà del Signore. Ecco, sono certo di contemplare la bontà del Signore, sono certo, perché Dio è buono, è infinitamente buono, vuole il mio bene, mi ama, ha offerto la sua vita per me. Quando mi invita alla Santa Messa, me lo ricorda, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te, perché noi diciamo per noi, è giusto, però provate a pronunciare il vostro nome. Quando il sacerdote dice, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te, Maria, per te, Claudio, per te, Giulio, dice, mamma mia, l'ha offerta per me. Certo che l'ha offerta per me. Stiamo attenti a fare gli abitue. perché l'abitudine è una brutta bestia, sapete, mangia tutto, è onnivora, mangia tutto proprio. Bene, Anna, io adesso mi fermerei veramente a pensare a queste cose, non è che mi rallegro molto, anche se riesco a scherzare, ma vedo questa situazione che è veramente dolorosissima, io incontro le persone, si parla insieme, sono sconvolte, non capiscono più niente, ma cosa sta succedendo, ma insomma, ma che mondo è questo? E dico, guardiamo a Gesù e saremo raggianti, meditiamo la sua parola, contempliamo il crocifisso e dire, noi ti abbiamo inchiodato sulla croce e tu tieni ancora le braccia aperte, perché vuol dire, io accolgo tutti, mi faccio inchiodare le mani, ecco, per mostrarvi che non posso chiuderle le mie mani, sono sempre a braccia aperte che vi aspetto. Ecco la prova, i chiodi.
Amore,
sì. Starò con voi fino alla fine del mondo, la prova, mi sono anche fatto inchiodare i piedi, così vedete che non voglio andarmene da voi, sono qui inchiodato per amor vostro. Bene, chiediamo allora la pausa,
ti risentiamo,
numero di telefono.
Benissimo, io lo ricordo agli ascoltatori, 0825 444 391. Ci risentiamo tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene.
Eccoci. Siamo ideale per toccare per veramente scuoterci un po' da questo torpore,
sì,
da questa mamma mia.
Cioè, c'è proprio un popolo che trascina i tacchi, no? Cioè,
sì.
Cioè non è che cammina con entusiasmo perché vede anche la meta, no? Cioè, vivacchia,
sì.
Incontri le persone che dicono cioè, anche sto discorso dell'eutanasia sembra una soluzione, è propagato, pensate, il demonio. Prima ti rende triste con tutte le sue vittorie in campo, no?
ti dice, ah, ma vedi, è troppo brutto stare qua, no? Certo. È meglio farla finita, no? E tu vedessi la gente, gli pare una soluzione santa, ottima, giusta, ottima.
Sì.
Ma tu pensa.
È vero.
Ma dico, tu la vita non te la sei fatta. Per cui il Signore ti ha dato la vita. E siccome te l'ha data e tu non sapevi manco quando te l'avrebbe data, perché sei nato, ma non potevi saperlo prima perché non eri cosciente di tutto ciò. Il giorno in cui ha voluto che tu nasca, sei nato. Però il giorno che lui ha stabilito che tu torni da dove sei venuta, lo stabilisce lui. No, lo stabilisco io. E tu sei come Dio, San Michele, vede, fate la novena di San Michele, fate la novena di San Michele. Ecco, chi è come Dio? Mamma mia, io decido, io i figli li ammazzo prima che nascano, io mi ammazzo prima di morire, ma scherziamo, ma vedete, siamo impazziti, siamo istupiditi, direi anche, no, perché non siamo neanche più capaci di ragionare, di pensare. Anna, leggi pure.
Ecco qua, allora con il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, il Maestro vuole insegnare ai discepoli ad avere fiducia in Lui, specialmente nei momenti di difficoltà che avrebbero incontrato durante il loro ministero, per poter compiere miracoli sia materiali sia spirituali, anche nella nostra vita. Il Signore Gesù richiede sempre da parte nostra obbedienza, collaborazione e soprattutto fiducia in Lui. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo.
Ecco, Anna, io so che sei abbondante,
notevole, sì,
notevole, per cui parti subito.
Perfetto. Sì, San Giovanni, capitolo sesto, sono a pagina 1758. Gesù Cristo si era proclamato vita delle anime e giudice di tutti, ed aveva parlato della necessità di credere alle sue parole. Ora egli voleva mostrare come doveva essere vita e come voleva giudicare le umane coscienze. gli ardeva nel cuore un continuo desiderio di donarsi alle sue creature e gli tardava il momento di far conoscere l'arcano dono che loro preparava. Dono di amore immenso, non disgiunto dal suo giudizio per le coscienze, e per farlo conoscere aveva bisogno di renderlo credibile, giacché era un dono misterioso, degno di Dio. Perciò egli parlò nel capitolo precedente della necessità di credere alle sue parole e mostrò poi in due miracoli impressionanti la sua potenza, moltiplicando i pani ed i pesci e l'indipendenza del suo corpo dalle comuni leggi della materia, camminando sulle acque. Il dono che voleva fare all'umanità era fondato sulla sua parola onnipotente e perciò esortò a credergli, donando i motivi di questa fede. Era una moltiplicata diffusione della sua vita, per nutrimento delle anime, e perciò mostrò la potenza che aveva, moltiplicando un cibo materiale sotto gli occhi di tutti. Era un dono fatto per un miracolo di amore che doveva dominare le leggi della materia e perciò mostrò di poterle dominare camminando sulle acque. Chi doveva riceverlo doveva purificarsi prima accuratamente per essere degno di lui. Doveva presentargli una coscienza pura, pena l'eterna perdizione. E perciò egli si proclamò giudice nella nostra vita e giudice dei morti risuscitati. C'è un ordine logico ammirabile nella preparazione che Gesù Cristo fa all'annunzio e alla promessa dell'ineffabile dono eucaristico. Una preparazione che ne mostra la grandiosità e noi non ci stanchiamo di rifletterlo, perché rimanga bene impresso nell'anima nostra. Il discorso fatto nel capitolo precedente stabiliva i fondamenti del dono ineffabile in Gesù Cristo e in noi. I miracoli che meditiamo in questo capitolo ne stabilivano la credibilità e la sua promessa grandiosa ed ardua per l'umana intelligenza diveniva ineffabilmente fondata per quelli che volevano prestargli fede. Egli disse che operava come opera il Padre suo, e alla irruente protesta dei capi del Sinedrio aggiunse che il figlio non faceva da sé alcuna cosa se non la vedeva fare dal Padre, alludendo ad opere maggiori di qualunque miracolo che avrebbero lasciato l'uomo stupefatto, ad opere fluenti dall'amore, come dall'amore del Padre veniva tutto quello che egli aveva. E poi determinò che queste opere, cioè questa moltiplicata manifestazione di amore, si riducevano alla comunicazione della vita, vita di grazia, col giudizio che restaura la coscienza, ossia con la penitenza e la confessione, e vita di amore con la comunione della sua vita, che trasforma la creatura in un cantico di amore, la sottrae al giudizio di condanna nell'ultimo giorno e la fa passare dalla morte alla vita, nella gloriosa risurrezione. Il giudizio che redime, ossia la confessione e la comunione della vita, che trasforma e dona l'eterna vita, ossia l'Eucarestia, erano veramente opere maggiori di ogni miracolo e tali da far rimanere stupefatti gli uomini, ma richiedevano una fede incondizionata nella sua parola, perché fuori di ogni legge naturale. Per questo Gesù Cristo affermò che chi credeva alla sua parola credeva a colui che lo aveva mandato, riconoscendolo Verbo eterno di Dio e quindi Dio onnipotente come il Padre che produceva ciò che diceva. Aveva la vita eterna e la giustificazione e provò la credibilità della sua parola con la stessa testimonianza del Battista, coi miracoli che il Padre gli faceva compiere e con l'arcana e solenne testimonianza delle scritture. Stabilito questo fondamento dottrinale remoto, indispensabile in un dono così misterioso e grandioso, Gesù Cristo mostra la sua onnipotenza nel cibare miracolosamente i corpi con la moltiplicazione di 5 pani e 2 pesci e la sua indipendenza dalle leggi naturali camminando sulle acque. Egli moltiplica 5 volte i pani, moltiplicandoli 1 ad 1 e 2 volte i 2 pesci per adombrare quel dono ineffabile per il quale si sarebbe donato, moltiplicato a tutti gli uomini delle 5 parti del mondo, figurati nei 5.000 commensali del pane miracoloso. Moltiplica 5 pani e 2 pesci, perché si darà in 5 modi ineffabili, come cibo, come vittima, come amico, come re, come viatico per l'eternità, e si darà in tutte e due le sue nature, umana e divina, come in tutte e due le essenze della sua vita, anima e corpo, corpo e sangue. Queste riflessioni che fluiscono dal Sacro Testo già ci mostrano l'immensità del dono che Gesù ci promette, ci fanno capire l'ineffabile felicità nostra nel possederlo già e nel possederlo con esuberanza incommensurabile. Siamo veramente stupefatti innanzi a tanto tesoro e stupefatti innanzi al tesoro di misericordia che prepara per l'anima nostra, poiché la remissione dei peccati nel giudizio del perdono è un dono inseparabile dalla vita eucaristica, dovendo l'uomo, come dice San Paolo, essere sicuro dello stato di grazia prima di mangiare il pane divino. Possiamo dire anche di rimanere stupefatti innanzi all'incoscienza, all'ingratitudine umana, poiché è veramente incredibile come si possa rimanere indifferenti innanzi a tanta esuberanza di misericordia e di amore, e come si possa marcire nel peccato e in una vita insulsa, potendo vivere in grazia di Dio e soprannaturalmente in piena unione con Gesù Cristo. Pensare che vive con noi veramente il Redentore, che ci si dona come cibo, si immola come vittima in un vero e grandioso sacrificio, regna dal suo trono d'amore per ascoltarci e benedirci, e viene a noi come viatico per darci la mano nel passo terribile dal tempo all'eternità. E pensare che la maggior parte degli uomini vive lontana da lui, dimentica di tanto amore, immersa nello squallore e nell'infelicità, quando potrebbe sulla terra gustare anticipatamente le gioie del cielo. E cosa che stupisce, dolorosamente stupisce, il pensare poi agli eretici, che innanzi alla luce più splendente degli argomenti della verità, negano il dono dell'amore e si accontentano di mangiare il pane dell'irrisione invece di quello della vita, e di presumere di essere giustificati illudendosi, che cosa che fa rimanere agghiacciati dallo stupore. Come diverso sarebbe il mondo da quello che è, se regnasse in tutte le anime la grazia che riconcilia con Dio e il dono che ci rende una cosa sola con Gesù Cristo. In quale aspetto giocondo avrà la terra, come fermamente speriamo che l'avrà, quando in ogni suo angolo regnerà dal trono eucaristico Gesù Cristo, fonte di pace e di amore. In quale fisionomia profondamente diversa avranno le nazioni pacificate non con gli effimeri trattati di pace, ma unite e pacificate come un sol corpo dalla comunione eucaristica. Quale carità vera divamperà fra tutti gli uomini, ora accecati dall'egoismo, dall'orgoglio, dalla violenza, allorquando si sentiranno affratellati alla stessa mensa, senza distinzione di nazionalità o di razza, pellegrini immortali che camminano sulla medesima via di esilio, bevono come colombe alla medesima fonte, per spiccare gli uni dopo gli altri come aquile tratte dal desiderio delle alture, il volo verso i monti dell'eterna pace. Venga il tuo regno eucaristico, Gesù, venga e ci renda stupefatti di amore, poiché l'amor tuo nel donarsi non ha confini, nel vivificarci non ha limiti. Venga il tuo regno eucaristico, perché allora soltanto splenderà nel mondo la luce della gloria di Dio e quella della pace fra gli uomini, la felicità di amare soprannaturalmente ed il fulgore delle eterne ed immortali speranze. Gesù Cristo, insieme con i suoi discepoli, andò alla riva opposta del mare di Galilea, cioè del lago di Genezaret, chiamato pure di Tiberiade, da una città famosa per il commercio fatta edificare da Erode Antipa sulla riva occidentale del lago e chiamata da lui Tiberiade, in onore dell'imperatore romano Tiberio. L'Evangelista omette di raccontare una quantità di fatti ricordati dai sinottici per unire il grandioso discorso di Gesù, vero Dio, che dona la vita, ai miracoli e al discorso che dovevano mostrare come voleva dare la vita. Dal discorso sulla sua divinità a questo passò circa un anno, ma nel disegno dell'amore di Gesù un anno non era sufficiente a disgiungere le due grandi manifestazioni di luce, ed egli del resto non mancava di ricordare e ripetere in ogni occasione quello che aveva detto, per radicare nel cuore dei suoi ascoltanti le verità fondamentali che dovevano dare o accrescere la loro fede. E San Giovanni avvicina i due discorsi precisamente per il nesso divinamente logico che hanno. Il Redentore dunque si ritirò all'altra riva del lago, come dice San Marco, per far riposare un poco i suoi discepoli. Ma vistosi seguito da una gran turba per i miracoli che aveva fatti, s'appartò sul monte che sorgeva in quei pressi. L'affollamento era grande, giacché s'avvicinava la Pasqua ed i pellegrini erano in movimento per andare a Gerusalemme. Qualcuno notò che Gesù si era appartato, dette la notizia agli altri, e ben presto la moltitudine lo raggiunse sulla spianata del monte. Con ogni probabilità Gesù Cristo ripeté al popolo le grandi parole che si riferivano alla sua divinità, e il popolo, che pendeva dalle sue labbra senza curarsi della necessità che aveva di procurarsi del cibo e rifocillarsi, era incantato. Declinava il giorno e gli apostoli, come nota San Matteo, furono essi per primi solleciti di dire al Signore che era necessario licenziare le turbe prima che annottasse, affinché avessero potuto comprare qualche cosa da mangiare. Al loro richiamo Gesù levò gli occhi e, vedendo quella grande moltitudine, disse a Filippo: «Dove compreremo i pani per dar da mangiare a questa gente?» Egli sapeva bene quel che voleva fare, ma parlò così a Filippo per provarne la fede e per far meglio rimarcare al popolo circostante il miracolo che voleva compiere. Filippo rispose che anche a spendere tutto il peculio, che avevano valutato 200 denari, non bastava dare a ciascuno un piccolo pezzo di pane. Egli voleva così persuadere Gesù che era urgente rimandare la turba. Andrea, però, cui balenò la possibilità di un miracolo da parte di Gesù, soggiunse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma cos'è mai questo per tanta gente?» evidentemente gli apostoli stessi non avevano alcuna provvista, avendola forse consumata nella barca, traghettando il lago. Gesù rispose al barlume di fede che aveva Andrea e ordinò che avessero fatto sedere a gruppi la gente sull'erba, che era molto folta in quel luogo. Gesù Cristo volle così evitare la confusione nella distribuzione del cibo, ed avendo intenzione di darne in abbondanza, volle che la gente fosse stata comodamente riposata ed avesse mangiato senza preoccuparsi della stanchezza, che doveva essere grande. Sedendosi a gruppi di 50 e di 100, come dice San Marco, fu possibile farne il computo. Erano complessivamente 5.000 uomini, senza contare le donne e i ragazzi. Come nota San Matteo, i pani di farina d'orzo erano il cibo dei poveri e i due pesci erano fritti, come indica l'espressione del testo greco. Gesù li prese nelle mani e tutti gli occhi si fermarono su di lui. Pregò, ringraziò Dio e cominciò a fare la distribuzione per mezzo degli apostoli. Che cosa disse nel rendere grazie? Si rivolse al Padre e le sue mani onnipotenti furono più feconde della terra che riceve la semente e la moltiplica. Il pane nelle sue mani cresceva ed egli lo spezzava e lo dava. Lo stesso fece per i due pesci, contemporaneamente al pane, di modo che ciascuno ebbe il pane di companatico in abbondanza e poté saziarsi. Finito il desinare, Gesù fece raccogliere gli avanzi perché non fossero andati sciupati, potendosi dare ai poveri, e per far meglio constatare il miracolo. Gli apostoli raccolsero così 12 canestri di pane avanzato. Di pesci non raccolsero nulla, perché il companatico si mangia più volentieri del pane. La folla s'accorse perfettamente del miracolo e ne fu tanto commossa che gridò: «Questi è certamente il profeta che deve venire al mondo, ossia il Messia». Tutti pensarono di prenderlo con la forza, condurlo a Gerusalemme in occasione della Pasqua, proclamarlo re di Israele ed indurlo a scacciare i romani, compiendo così i loro sogni di indipendenza nazionale. Un re che poteva alimentarli miracolosamente, senza che essi avessero lavorato. Costituiva per loro un re ideale, giacché il popolo non si preoccupa che del benessere materiale. Gesù Cristo conobbe questa loro intenzione prima che l'avessero manifestata e per evitare che gli apostoli avessero potuto lasciarsi sedurre dal movimento popolare, li fece montare in barca perché fossero andati all'altra riva del lago, verso Cafarnao, e di poi se ne fuggì solo, sulla parte più remota del monte, a pregare, aspettando così che la folla si fosse allontanata, essendo già sera. Benché avesse avuto un'idea tutta materiale e naturale del Messia, e benché avesse pensato di proclamarlo re per un fine politico, pure si può dire che inconsciamente il popolo non si era ingannato, che quel miracolo era come il preludio di una regalità. Gesù Cristo infatti l'aveva operato per preparare l'annunzio dell'immenso dono eucaristico, che doveva essere per i secoli il dono del suo regno di amore. Egli voleva nutrire il popolo, ma del pane del cielo, e voleva scuotere il giogo della schiavitù, ma di quella del peccato. Aveva fatto assidere le turbe a gruppi perché avessero rappresentato, come si disse, le cinque parti del mondo e l'universalità delle umane generazioni. Gesù aveva moltiplicato il pane di orzo e di pesci per indurre nell'anima di tutti l'idea di una potenza che poteva moltiplicare per tutti il cibo della vita che voleva dare. Egli aveva il cuore fragrante di amore e l'aveva effuso per cominciare a farne conoscere la profondità, l'altezza, la lunghezza e la larghezza. Operò un miracolo grande, moltiplicando il pane e i pesci, e dilatò, per così dire, ogni atomo di queste sostanze, ordinandole con la sua volontà alla folla che doveva alimentare, quindi proporzionandole alla sua esigenza. Operò ingrandendole e facendole crescere per figurare il pane del cielo, che in tutti i secoli sarebbe stato sempre pronto per le anime pellegrine desiderose di vivere soprannaturalmente in Lui e per Lui. Noi assistiamo ogni giorno ad una moltiplicazione più grande, immensamente più grande, sui nostri altari, e vediamo il pane di vita distribuito a quanti ne hanno desiderio. E col pane, colui che non disdegnò d'essere raffigurato proprio in un pesce e che, ardendo di amore nella fiamma della sua carità, diventa cibo delle anime nostre. Ma, ahimè, anche noi, come il popolo di Israele, invece di intendere perché Gesù ci si dona, corriamo a Lui per averne benefici temporali e lo vogliamo re della nostra vita materiale. Andiamo a Lui senza vero amore, con spirito venale ed interessato, anche spiritualmente parlando, e vorremmo che fosse nostro re per ottenere da Lui la gioia di una vita beata solo in terra. E allora che Gesù fugge da noi e si nasconde, perché Egli vuol darci amore e vuole amore, amore purissimo, che lo cerchi per glorificare Dio solo e farlo regnare nella nostra vita. Un desiderio terreno sbanda, per così dire, tutta la nostra vita spirituale. Gesù si nasconde negli apostoli, ossia quelli che possono curare l'anima nostra, e si allontanano. La sera incombe su di noi e le difficoltà dell'approdo alle eterne rive crescono. Mangiare il pane del cielo per conquistare la terra non è un assurdo. Unirsi al Verbo incarnato, gloria sostanziale di Dio, per sospirare alla propria gloria, non è un paradosso. Non ci immergiamo noi nell'oceano della vita per cadere nei gorghi delle nostre miserie, ma per superarli e giungere alla vita eterna. Questo è il segreto del pane del cielo. Gesù Cristo è il pane della vita. Egli alimenta e sostenta chi è vivo alla grazia ed impedisce che possa cadere nella morte. Il mondo è morto alla grazia perché è lontano da Gesù Eucaristia, e ne è lontano perché è morto. Non vive che di carne, e l'impurità è ostacolo terribile alla quotidiana intimità con Gesù. È necessario purificarsi e cercare non la soddisfazione di un momento, ma le gioie celesti. Siamo esiliati e tutto quello che possiamo raccogliere qua giù non ci appartiene. È provvisorio, passa. Abbiamo solo un tesoro vero che ci appartiene e che è come gemma venutaci dall'alto, il pane vivo disceso dal cielo. Questo è nostro e questo ci alimenterà in eterno, svelandoci le meraviglie di Dio. Ora, come potremo essere così stolti da attaccarci a quello che passa e non è nostro, e stare lontani dall'unica vera ricchezza che abbiamo nell'esilio? Quante volte insiste Gesù nel suo discorso che il suo corpo ed il suo sangue ci donano la vita. Ora, come possiamo noi rifiutarla, cercando la morte nelle misere cose della terra o peggio nel peccato? Quanti si ritirano da Gesù come i discepoli infedeli, perché sembra loro duro di rinunziare alla carne e al peccato. Che cosa terribile e spaventosa, rinunziare alla carne divina che dà la vita eterna. per non rinunziare alla carne del peccato che produce l'infelicità e la morte eterna. Dove compariranno quegli uomini che sono stati e sono lontani da Gesù e che rifiutano l'unica vera e sublime felicità della vita, per non rifiutare i ceppi dell'infelicità? È impazzita davvero l'umanità, che a folle ritrovi, dove si perde la vita e lascia deserto il tabernacolo dove la si trova e la si gode. Se si acquista familiarità con Gesù e si orienta a lui tutta l'anima senza riserve, oh, quanto è dolce conversare con lui cuore a cuore nel placido silenzio che avvolge il tabernacolo. Tu ci hai privilegiati, oh Gesù, in una maniera ammirabile. Tu sei con noi vivo e vero. Tu supplisci la nostra vita interiore. Tu sei nel tabernacolo rifulgente d'amore e noi ti dimentichiamo. E tante volte riguardiamo come segreto di normale tranquillità lo stare lontano da te, per accomunarsi alle abitudini di quelli che non ti amano o ti amano poco. Aprici gli occhi, non permettere più che siamo ingrati, castigaci, soccorre, ma tienici fedeli all'amor tuo per sempre. Amen.
Praticamente, cioè, lo stato d'animo con cui mi trovavo io prima, adesso me lo sono trovato anche con Dondo Lindo, che ha parlato di queste cose, l'ingratitudine, ma è mai possibile che colui che mi ha dato tutto, io a lui non gli do niente. Colui che vuol togliermi tutto, gli do anche quello che non mi ha chiesto. Cioè, voglio dire, qui è una lotta tra il bene e il male. Diamo più retta a colui che vuole impoverirci, renderci miseri, che a colui che vuole arricchirci della grazia sua e farci godere anticipatamente con le gioie della vita eterna. Quando facciamo la comunione con il Re del cielo e della terra, colui che ci fa sentire, ecco, un amore che non è fatto di carne, quella che intendiamo noi umana, ma diciamo è un amore che trasforma la nostra carne umana in carne divina, nel senso che ci cibiamo di questa transustanziazione, per cui cambia la sostanza, ma vuole che cambiamo anche noi, perché da uomini carnali diventiamo uomini spirituali e chiediamo questa grazia e guardiamo lui per essere raggianti. Anna, tu c'hai anche il fioretto, vado a leggere. Sì,
leggi. Allora, San Luigi Grignon da Montfort è giustamente conosciuto per il suo ardentissimo amore per la Madonna. Non meno ardente fu il suo amore per la croce, di cui ce ne lascia accenti commossi in un suo scritto. Lettera agli amici della croce. La sua vita fu tutta una tribolazione, senza riposo fuorché nella preghiera di abbandono e di offerta. Il 15 agosto 1713 scriveva alla sorella Luisa: «Mia cara sorella, benedici per me il buon Dio, perché io sono contento e allegro in mezzo a tutte le mie sofferenze, mentre non credo che vi sia nulla al mondo di più soave per me, come la croce più amara, quando si è immersa nel sangue di Gesù crocifisso e nel latte della divina sua madre, senza dire che oltre a questa gioia interiore si trova grande profitto nel portare le croci. Io vorrei che vedessi le mie. Mai ho tenuto più conversioni come dopo gli interdetti più cocenti e più ingiusti. Quanto fosse grande il suo amore per la croce, lo si vede particolarmente durante una sua malattia, quando si vide portare all'ospedale, era più lieto di uno che venisse portato in un palazzo. Il nome dell'ospedale, Hotel Dieu, lo rapiva. A un amico che andò a visitarlo disse: «Sono nella casa di Dio. Che onore! I miei genitori non ne saranno forse troppo lieti, ma quando mai la natura va d'accordo con la grazia?» La gioia gli brillava sul volto insieme alla pace e alla tranquillità. Non lo si sarebbe detto ammalato se la malattia non fosse stata manifesta. Come sempre, non parlava che di Dio e delle cose di Dio, e non lo si poteva guardare senza ammirarlo. Andavano persino a visitarlo solo per rimanere edificati. Non pianti, non inquietudini, nessun segno di pena né di impazienza. Sembrava che niente più di umano fosse in lui, ma che la grazia avesse trionfato totalmente sulle passioni umane. Dopo continui salassi si arrivò fino al punto che si credeva imminente la sua morte, ma da questa malattia riuscì a guarire e la sua sete di patire per Cristo trovò altri modi per essere soddisfatta.
Ah, che meraviglia! Questi sono i santi che insegnano come si fa a farci santi. Ecco, i dolori, i patimenti dovrebbero portarci a pensare: Gesù mio, tu hai patito per amor mio, tu che sei Dio, sei senza peccato, hai patito, e io che sono peccatore non voglio patire per somigliare a te e per purificarmi anche dai peccati, per essere purificato dai peccati. Ma vedete quanti cristiani credono di esserlo, ma vivono come i pagani. Bene, santa giornata a tutti voi, cari amici radioascoltatori. Domani è Santa Caterina da Siena,
inizia anche
patrona d'Italia, di questa povera Italia che sta crollando a picco. È come la nave che è andata a sbattere contro il giglio, vero? È vero, che disastro, contro gli scogli. E noi che potevamo navigare in alto mare, nel mare della grazia, ci siamo cacciati a sbattere contro gli scogli.
È significativo questo episodio, sì. Quindi chi volesse domani può anche iniziare la novena alla Beata Vergine del Rosario di Pompei, domani.
Sì, domani inizia. E domani pomeriggio, per chi lo può, abbiamo il sabato con Maria, sempre la mistica cittadina. Ave Maria a tutti.
Grazie, santa giornata a tutti.
Ave Maria.